Io credo che questa Pasqua tutti possiamo fare un esame di coscienza e vedere, cioè vedere la nostra presenza, la nostra mano. E la nostra mano, sai che era presente lì nella crocifissione? La nostra mano era presente quando mettevano i chiodi, eravamo presenti nella ferita di Gesù. Dobbiamo vedere che siamo noi che ancora mettiamo i chiodi nelle mani di Gesù. Con cosa? Con i nostri atti? Con le nostre parole? Uno senz'altro qualcuno chiederà, io come? Quando? Perché? In che modo? Credo che sia ogni volta che abbiamo rancore, disprezzo, mancanza di amore nella persona, il familiare accanto, quando tradiamo un amico, un coniuge, stiamo martellando un chiodo in Gesù.
Ai ai ai.
Non dobbiamo andare 2000 anni fa a mettere il chiodo. Possiamo farlo oggi subito, trattando nostra moglie nel modo che non merita. Sì, perché lei non è perfetta come me. Certo che lo merita. No, caro. No. Non nessun fratellino di Gesù lo merita. Né nessuna moglie e nessun fratello e nessun marito. Gesù ha detto, andiamo a Matteo 25, guarda. Ha detto che ogni cosa buona che non abbiamo fatto ad uno dei minimi delle sue pecorelle, non lo abbiamo fatto a lui. Matteo 25, 45, cosa dice? Angelo, ti ha dato delle.
Sì.
C'è la
No,
lista della scrittura o l'hai persa?
no, ce l'ho, ce l'ho.
Allora mi aiuti con la scrittura.
Matteo 25, 45. Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Matteo 25, 45.
Gloria a Dio. Va bene, allora non è che non lo stiamo facendo al fratello, alla moglie, al marito, non lo stiamo facendo
A Gesù.
a Gesù. Ci può entrare questo nel nostro cocuzzo, nel cocuzzone?
Sì, perché spesso abbiamo le scuse, almeno io trovo le scuse per me. Ah, ma lui non si merita essere trattato meglio, non si merita l'amore, quindi è giusto comportarti così. Ma poi quando ti rendi conto, ma no, non si tratta di lui, lui lascialo nelle mani di Dio, ci penserà Dio a lui. Io lo sto facendo questo a Gesù, così sto trattando Gesù e questo, quello ti fa un colpo.
E noi stolti
Ops.
non ce ne rendiamo
No,
conto.
no,
Ma
no, no.
quale Gesù? Io e mia moglie che tratto male. Sì? E indovina chi c'è dentro tua
Ai ai
moglie.
ai ai ai, terribile.
Chi di noi vuole presentarsi davanti a Dio e sentirsi dire qualcosa che si avvicina a questo? Nessuno di noi. Chi
No.
vuol sentire quello che non avete fatto ad uno di questi minimi, non i grandi capi, quelli apparentemente perfetti, grandi, no, no, al minimo, il più disgraziato, il più sgangherato, quello che è un caso problematico, però cristiano. Bene, non l'abbiamo fatto a lui, nessuno di noi vuole
No.
questo. Quando i sacerdoti fecero crocifiggere Gesù, erano convintissimi che Gesù meritasse di soffrire e di morire. L'esecuzione della croce era un metodo di tortura, che morivi dopo un giorno, due, di solito dopo un paio di giorni o tre. Infatti Pilato è sorpreso, come è già morto? È perché era conciato, le frustate, tutte. E allora i sacerdoti erano contenti che Gesù meritasse ed era in croce e si facevano beffe di lui. Forse noi in questa Pasqua possiamo chiederci se a volte ci stiamo comportando così con qualcuno e nel caso chiedere a Dio che cambi il nostro cuore. Ma chi di noi non è stato colpevole di questo? Altrimenti non saremmo peccatori. Non sarebbe stato necessario che Gesù morisse sulla croce se non eravamo diretti all'inferno. Però siamo peccatori e come tali dobbiamo essere onesti e controllare e vedere se la nostra coscienza magari non è in riga con il Signore. Facciamolo, fratelli, facciamolo in questa Pasqua. Galati 3:22.
Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Galati 3:22.
Gloria a Dio. Romani 5:20.
ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Romani 5:20.
Alleluia. Con più il diavolo, con più il male, con più la mia cattiveria, con più i miei peccati, con più sono conciato male, con più la grazia è sovrabbondata. Come si riceve la grazia? Con la mano dell'ubbidienza. Aprendo il cuore a Gesù arriva la grazia. E poi attenzione, nella grazia bisogna camminare. Non è che ho preso la grazia, adesso non me ne frega più dei comandamenti. Ma che la grazia assomiglia allo Spirito Santo. Che cosa c'ha lo Spirito Santo?
Ali.
Le ali. Capito?
Sì, puoi cadere dalla grazia.
Puoi cadere dalla grazia. Galati 5:4. Voi siete caduti dalla grazia. Quindi quegli imbroglioni che dicono la grazia per tutti sono imbroglioni con la patente. E allora non andiamo all'estremo opposto. Neanche sto dicendo di andare adesso a baciare i piedi dietro a capre e diavoletti e gettare perle ai porci. Non sto dicendo questo. Ma solo di non essere noi colpevoli di mancanze d'amore e perdono al fratello. Ora, chi di noi non ha ricevuto dei mali dalle persone che amiamo? Ma se guardiamo ai nostri cuori, nostra coscienza, probabilmente troveremo delle situazioni in cui non siamo stati un buon esempio del Signore. Dice l'Apostolo, Romani 12:14-21.
Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. E se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore.
Anzi,
se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare.
E se ha sete?
Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Alleluia.
Romani 12, da 14 a 21.
Vedi, non è stato con la spada di Israele, la spada di Giosuè, le 10 piaghe d'Egitto, che Israele ha vinto il mondo, anzi ha perso tutto. Ma è stato con l'amore, con il perdono, con la pazienza dei martiri, dei cristiani, che hanno fatto traballare, hanno scosso e hanno fatto cadere l'impero romano. Poi però sono andati a dormire, come dico in testimonianza di Geova, che dopo la morte si addormenta, e questi hanno dormito prima della morte. Peggio è testimonianza di Geova. E il mondo hanno smesso di conquistarlo. E allora sono arrivati i barbari a Roma, la Roma ormai cristiana, che l'imperatore era il Papa, e l'hanno messo a sacco, l'hanno depredata, tutto, e ancora lo fanno. Ancora i barbari tedeschi, la von der Leyen, e i barbari americani, Biden, sono lì a depredare Roma, la Roma cristiana parlo. E la Roma cristiana adesso hanno messo uno spaventapasta lì a guidarli, uno che non conosce neanche Gesù, e ciao, sono contentissimi che così è la storia. Guarda, dico questo, tutti passiamo situazioni nelle quali abbiamo capito male, reagiamo male, snobbiamo invece di amare. Siamo freddi invece che calorosi, egoisti invece che altruisti. E poi, forse troppo tardi, ci rendiamo conto che siamo stati degli orsi in un posto di porcellane. Non so voi, fratellini, ma io ci sono passato. Ma il Signore ha messo un meccanismo in noi di autocontrollo che si chiama coscienza, ravvedimento cristiano, e per questo che anche i nostri sbagli, cadute, persino i nostri peccati ci aiutano a ravvederci. Guarda, io vedo che Dio non punì Caino immediatamente. E la stessa cosa Dio fa con noi, con i nostri peccati, anche minori. Ma Dio si aspetta che, a differenza di Caino, Noi ci ravvediamo dei nostri peccati e questo solo se distogliamo gli occhi dal male, da noi stessi, dal nostro narcisio, dal nostro selfie, dal nostro specchio, specchio delle mie brame, e guardiamo a Gesù. Possa questa Pasqua essere una maturazione per la nostra Chiesa ed essere, e che possiamo essere più come Gesù.
Amen.
Dopo la risurrezione della prima Pasqua, Gesù andò a visitare i discepoli. Aveva un messaggio. Giovanni 20, 21.
Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi. Giovanni 20, verso 21.
Gloria a Dio. Lui manda anche noi, così come il Padre ha mandato Lui. Domanda. Andremo? Domanda.
Sì.
Cresceremo? Matureremo? Nel suo amore e chiamata? Lui ci manda. Ubbidiremo? O andremo in qualche religionicola dove dicono ma non fanno? O saremo una religione di comodo dove diremo ma non faremo? Dove si leggono i comandamenti di Gesù ma non si ubbidiscono? Oggi il mondo religioso ha sostituito le cerimonie al posto dell'ubbidienza. L'ubbidienza costa, le cerimonie no. Le panche hanno messo al posto del camminare per il Vangelo, oppure Romani 10,15 dice: quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Dice i piedi, e non di sedersi, o come sono belle le panche di chi non fa niente, non dice così.
No.
I piedi sono cose per camminare, le panche sono cose per poltrire. Che Dio ci libra di questa maledizione religiosa che si chiamano le panche di chiesa. Dio ci aiuti.
Amen.
Ad essere come la prima chiesa, sullo stile di Filadelfia, la sposa di Cristo, non come questa attuale ultima chiesa, la maggior parte della quale è la chiesa del vomito, Apocalisse 3, dal 7 al 21, Filadelfia e Laodicea. Dio ci aiuti a essere come Filadelfia. Mi dispiace di non poter dare un messaggio di solo complimenti per la Chiesa mondiale attuale. Ma non ho complimenti né per la Chiesa mondiale del momento e neanche per me stesso. Però questo è quello che sento che viene da Dio, se vogliamo ascoltarlo. Se invece vogliamo solo pacche sulle spalle, dire come siamo bravi, come siamo in gamba, non siamo perfetti, ma siamo i migliori. Ai, ai, ai. Correggetemi, se mi sbaglio. E preghiamo noi stessi da non essere da riprendere, da non essere così. Preghiamo di non essere così. Ma ho il cuore un po' triste. Vedo le sofferenze, vedo le tribolazioni. E a volte sono triste perché vedo le distruzioni che vengono. Come scritto. Apocalisse 3,17, Angelina.
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Apocalisse 3,17.
Sai, le chiese sono lì a chiacchierare e parlare di risveglio, arriverà, Dio lo manderà. Insistiamo che Lui lo manda. Noi non faremo niente, naturalmente, noi stiamo qua a crescere funghi sulle panche, logico. Ma Dio, Tu puoi tutto. Dio può tutto se cooperiamo. Dio che può tutto. Domanda, può convertire il diavolo?
No.
Perché non ha, ma scusa, onnipotente. Potrà mutare l'Laodicea in Filadelfia?
No. Non dipende da lui.
Non dipende da Dio. Perché? Perché Dio ha detto questo dipende da voi. Può un marito perfetto convertire una moglie adultera?
No.
Viceversa, è possibile?
No.
Una moglie super, super, può convertire un marito super incancrenito?
Può perdonarlo, amarlo, ispirarlo, però alla fine dipende da lui.
Può divorziare.
Divorziare anche.
Come Dio ha divorziato Israele. Come Dio divorzierà i cristiani di Laodicea. Dove è scritto? Beh, è scritto lì, dice che lo vomita peggio di così. E peggio di vomitare cosa deve dire? Deve dire parole sporche che non si possono ripetere, scusa. Ti vomiterò. Non è peggio del divorzio questo qua? Io penso che alcuni divorziati, speriamo che non saremo tra questi, eh? Alcuni divorziati preferiranno andare all'inferno, perché almeno la muoiono. E allora, Dio mi aiuti a svegliarmi, non solo a predicare questo, ma a essere un esempio di questo. Io non sono quel grande, perfetto, frate Giuseppe, che qualcuno pensa. Io sono... Se Paolo era il capo dei peccatori, l'ultimo degli apostoli, e chi sono io, frate Giuseppe? Se Abramo ha detto in Genesi 18 a Dio, io sono, non sono che polvere. E chi sono io, frate Giuseppe? Fratelli, abbiate una Pasqua benedetta in Cristo, fratelli. Comunque, ho pregato anche per un messaggio di incoraggiamento e di guida per questo 2024. 2024, quando è la data che comincia 2024, Angela?
Non lo so.
Brava. Deborah, dagli un bel bacione a sta ragazza. Ecco, brava, tu sei una bella antenna di ricettiva lì. Grazie. A Natale e comincia, mica l'anno comincia con stoppando lo spumante, aprendo la finestra e come degli imbecilli sparare all'anno vecchio. Invece colpiscono solo i propri disgraziati che si beccano le pallottole. Però non è l'anno nuovo. L'anno nuovo comincia il 25 dicembre. Gesù è nato il 25 dicembre, Angela?
No.
No, però ci vuole una... Siccome il Signore nella sua saggezza non ce l'ha dato la data, allora i cristiani hanno concordato il 25 dicembre. Ma proviamo bene che il 24 dicembre o 24 novembre. Mettiamoci d'accordo e smettiamo di parlare 50 lingue qua. Il cattolicese, il protestantese e il geovese. E ci sono cristiani che sono più furbi di noi, sai? Ci sono credenti religiosi più furbi di noi. Loro hanno scoperto che non è il 25 dicembre. Bravo, come siete furbi! Quegli altri hanno scoperto che il sabato non è il domenica, è il sabato. Ma sì, ma però, dice, voi festeggiate la festa dei romani, che era una festa pagana la domenica. Non è vero, domenica è il giorno che Gesù è risorto, vogliamo svegliarci. Allora, ho pregato un messaggio di incoraggiamento e di guida per il 2024. Eccolo qua, chi lo vuole sentire?
Io lo voglio sentire.
Eccolo, allora se non scappate, lo faccio sentire.
Siamo qui.
Gesù parla alla sua Chiesa vera. Questo messaggio per la Chiesa fedele in questa Pasqua del 24. Per cui se noi abbiamo determinato nel cuore di essere infedeli, di essere disobbedienti, che non ce ne frega niente di obbedire ai comandi di Gesù, basta che obbedisci ai comandi di un pelandrone che predica al pulpito, mi dice di scaldare la panca, siamo sotto la grazia, la supergrazia, Vangelo di prosperità. Cambiate chiesa, trovatevi una chiesa, la nostra è disponibile per chi vuole, dove dicono pane al pane e quando tu sei fuori dallo spirito te lo dico, tu sei fuori binario, fratello. C'è una chiesa che non ti dice quando sei fuori binario non è una vera chiesa, è una chiesa di lecchini. Ma Giuseppe ha detto che era una cosa di incoraggiamento, scusa. Angela, tranquillo, mi correggo da solo.
Ah, ok, va bene.
Vedi che progressi che faccio. No, è il messaggio che la Chiesa ha bisogno oggi. E la Chiesa, a volte dico, Gesù, un messaggio incoraggiante. E Gesù mi dà un messaggio contro la falsa Chiesa. È come Geremia, dal primo capitolo alla fine sono solo sgridate. Lo sai? Ci sono anche delle promesse bellissime, 1%. Va bene. È inutile, se no sarei un falso profeta in mezzo a falsi profeti. La Chiesa oggi è la Chiesa della monnezza, quasi tutta, la Chiesa del vomito, io spero di non essere tra questi, solo Dio lo sa. E il messaggio è questo, è inutile girare intorno, noi siamo pentecostali, siamo cattolici, come siamo in gamba, siamo basati su Pietro che è morto a Roma, siamo basati su Martin Lutero, è inutile girarci intorno, la Chiesa oggi fa schifo. Va bene, è una monnezza che svieni, guarda, se vedi quanto puzza. La Chiesa di oggi è peggio dei musulmani, è peggio degli indù, è peggio dei buddisti. Oh, fratello Giuseppe, calmati un pochino e dai sto messaggio per cortesia. Pronto, il messaggio viene. Dice il Signore, amata sposa, Geremia 3,15.
Vi darò dei pastori secondo il mio cuore, che vi pasceranno con conoscenza e intelligenza. Geremia 3,15.
Dice Gesù, non solo vi darò pastori veri, Gesù sta parlando della Chiesa vera, la Chiesa fedele. Attenzione. Non solo vi darò pastori veri, dice il Signore, mandati da me, che vi parleranno e guideranno in nome mio e nel nome del mio amore, ma io insegnerò anche a ciascuno di voi, in virtù del mio Spirito Santo, a divenire profeti e pastori fedeli per la mia gloria. Angela, ti ho dato delle scritture, le mi aiuti a leggerle.
Sì. Osea 2, 19 a 23. Io ti fidanzerò a me per l'eternità. Ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassioni. Ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore. Quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice il Signore. Risponderò al cielo, ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino, all'olio, e questi risponderanno a Israel. Io lo seminerò per me in questa terra, e avrò compassione di Lo Ruama, e dirò a Lo Ami, tu sei mio popolo, ed egli mi risponderà, mio Dio. Osea 2, 19 a 23.
Dice Gesù. Ora ancora, a volte, siete sotto l'oppressione del nemico, ma il tempo è giunto per esultare in me.
Isaia 54, 1 a 6. Esulta, o sterile, tu che non partorivi. Dai in grida di gioia e rallegrati, tu che non provavi doglie di parto. Poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito, dice il Signore. Isaia 54, 1 a 6.
Tu eri abbandonata, ma ora non più. Ora io ti chiamo a crescere nella mia fede.
Isaia 54, verso 2. Allarga il luogo della tua tenda. Si spieghino i teli della tua abitazione senza risparmio. Allunga i tuoi cordami. Rafforza i tuoi picchetti. Poiché ti spanderai a destra e a sinistra, la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Isaia 54, 2.
Io, Signore, ti mando, o mia sposa, a raggiungere la rimanenza della mia chiesa. Vai, perché il tempo per questo sta per finire, prima che calino le tenebre e giunga la bestia che esce dal mare, l'anticristo, e prima che giungano le afflizioni per tutto il mondo che ha scelto il male e la bugia al mio posto. Va, o sposa mia, va nella potenza del mio Spirito Santo. Raggiungi i miei figlioletti, tuoi fratellini, ancora perduti e sperduti. Vai, perché io, Signore, sono sempre con te. Sarò sempre con te. Non ti lascio e non ti abbandono mai. I fiumi non ti travolgeranno. Le acque non ti sommergeranno, ma io causerò la mia chiesa sposa fedele di camminare sulla fiumana di bugie con le quali, come scritto, il dragone serpente inonderà tutta la terra, avvelenando tutti che hanno rifiutato il mio sigillo, la mia protezione, la mia salvezza, la mia mano tesa che io offro a tutti che ricevono di tutto cuore la mia verità, come è scritto.
Efesini 1:13. In lui pure voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso. Secondo Corinzi 1:22. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito Santo nei nostri cuori. Secondo Timoteo 2:19. Tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi. Efesini 1:13, Secondo Corinzi 1:22 e Secondo Timoteo 2:19.
Non avere paura per le tenebre intorno a te, non temere.
Isaia 54:4. Non temere, perché tu non sarai più confusa. Non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire, ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza, non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza, poiché il tuo creatore è il tuo sposo. Il suo nome è il Signore degli eserciti. Il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Poiché il Signore ti richiama come una donna abbandonata, il cui spirito è afflitto, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Isaia 54:4.
Conosco le tue sofferenze, le tue afflizioni, tribolazioni, e anche quelle che ancora verranno per mano dei miei nemici, ma rallegrati. Io ho per te, o Chiesa fedele, delle buone novelle.
Isaia 54:7-17.
Per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. In un accesso d'ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te.
Dice il Signore, il tuo Salvatore.
E avverrà per me come delle acque di Noè, poiché come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra, così io giuro di non irritarmi più contro di te, di non minacciarti più, anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso.
Dice il Signore, che ha pietà di te.
O afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata, ecco io incasserò le tue pietre nell'antimonio, ti fonderò sopra zaffiri, farò i tuoi merli di rubini, le tue porte di carbonchi e tutto il tuo recinto di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore e grande sarà la pace dei tuoi figli. Tu sarai stabilita fermamente mediante la giustizia. Sarai lontana dall'oppressione, perché non avrai niente da temere, e dalla rovina, perché non si accosterà a te. Ecco, potranno fare alleanze, ma senza di me. E chiunque farà alleanza contro di te cadrà davanti a te. Ecco, io ho creato il fabbro, egli soffia nel fuoco, sui carboni, e forgia uno strumento per il suo lavoro. Io pure ho creato il devastatore per distruggere, ma nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà, e ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore.
Isaia 54:7-17. Isaia 62:2-5. Allora le nazioni vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore pronunzierà. Sarai una splendida corona in mano al Signore, un turbante regale nel palmo del tuo Dio. Non sarai più chiamata abbandonata, la tua terra non sarà più detta desolazione, ma tu sarai chiamata la mia delizia è in lei, e la tua terra maritata, poiché il Signore si compiacerà in te, la tua terra avrà uno sposo. come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te. Come la sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio. Isaia 62, da 2 a 5. Romani 7, verso 4. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge, mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Romani 7, verso 4.
Buona Pasqua 2024, amati fratelli. E ricordate.
Matteo 28, verso 20.
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.
Matteo 28, verso 20.
Amen.
Shalem, Gesù gridò, e la terra in pieno giorno si oscurò. Alla croce lui disse sì, con amore immenso al Padre suo obbedì. Si compiente.